www.redijo.it e la storia continua. Le cattive stagioni del basso medioevo e le carestie e il cannibalismo. In tutte le epoche, certo, ci sono state intemperie paragonabili, ma nel X e XI secolo esse colpiscono a pieno popolazioni che non disponevano di alcun strumento per farvi fronte. Le piene dei fiumi significavano regolarmente inondazioni. I terreni mal drenati o non drenati affatto trattenevano eternamente l'acqua dalle piogge eccessive. Non esisteva alcun sistema di innaffiamento o di irrigazione che consentisse di attuare e di attenuare i periodi di siccità. Stando così le cose, le cattive stagioni, distruggendo per tutto un periodo l'agricoltura e l'allevamento del bestiame, non potevano che suscitare carestia. Già nel 910, nella zona di Angoulême, quest'ultima era arrivata a un punto tale che, cosa mai vista prima di allora, le persone infierivano le une contro le altre per mangiarsi. Nel 968, Liutprando, vescovo di Cremona, che si trovava come ambasciatore a Costantinopoli, osserva: l'intero paese dei Greci è in questo momento, con il permesso di Dio, in preda a una penuria tale che non si riesce neppure a procurarsi due setier. Setier è un'antica misura di capacità per aridi e per liquidi. Di Pavia, setier di Pavia, di grano, per un soldo d'oro, e questo in posti in cui ancora regna una relativa abbondanza. Periodi di siccità alternati a diluvi, intorno al 1005, hanno provocato, secondo Ademaro, spaventose carestie. Nell'epoca in cui il re di Francia Roberto il Pio puntava alla conquista della Borgogna, cioè tra gli anni 1002-1016, il borgognone Rodolfo il Glabro ha osservato che una severa carestia della durata di 5 anni incombette sul mondo romano, cioè sull'insieme dei paesi un tempo sottomessi a Roma, al punto che non si è sentito di una sola regione che fosse risparmiata dalla miseria e dalla mancanza di pane, e gran parte della popolazione morì di fame. Si mangiano gli animali immondi e i rettili, ma sicuramente non ve ne sono a sufficienza, come era accaduto un secolo prima agli abitanti dell'Angoulême, e la gente ritorna al cannibalismo. I più deboli naturalmente forniscono alimento ai più robusti. I figli ormai grandi divoravano le madri, mentre le stesse madri, dimentiche di qualsiasi tenerezza, facevano altrettanto con i bambini più piccoli. In quegli spaventosi anni, 1030-1032, sembra essersi raggiunto il parossismo. Cerchiamo di non eludere Rodolfo il Glabro, testimone tra i più eloquenti di tanto orrore. Eccolo, a distanza di 12-15 anni, nel chiuso della sua cella, non ha dimenticato nulla. Un moggio di semenza, là dove rendeva di più, dava al momento del raccolto un setier, e questo a sua volta ne produceva un pugno scarso. Nessuno riesce a saziarsi. I potenti, gli appartenenti alla classe media, non meno degli indigenti. I potenti non hanno di che esercitare la loro attività di brigantaggio. Chi abbia per caso alcune derrate da vendere ne fissa il prezzo a proprio piacimento. La cacciagione, da pelo o da piuma, è stata sterminata rapidamente, per cui si mangiano carogne e ogni sorta di cose indicibili. A ben poco servono le radici dei boschi o le erbe dei fiumi. Ancora una volta, quel che rimane a disposizione è la preda umana. Si tratta di una vera e propria caccia. Viaggiatori che cercano di sfuggire alla carestia vengono colti per via, trucidati, fatti a pezzi o arrostiti. Altri abbattuti e divorati da chi li ha ospitati per una notte. Bambini che, attirati da un uovo o da una mela mostrata loro lontano, credendo di poter finalmente mangiare, vengono invece mangiati. Quel che è peggio, si comincia a prendere gusto della carne umana. Se ne va in cerca persino tra i cadaveri già seppelliti. Il raro bestiame sopravvissuto, rimasto incustodito, è meno in pericolo degli esseri umani. A Tournus, e il monaco di Cluny deve ben parlare con cognizione di causa, qualcuno ritenne di poter spingere fino all'estremo questa tremenda logica, vendendo al mercato carne umana già cotta. In effetti, aveva un pochino esagerato, venne catturato e dato alle fiamme. La sua mercanzia venne seppellita. Un affamato la riesumò, ne mangiò e, scoperto a sua volta, fu mandato al rogo anche lui. E del medesimo castigo fu vittima un uomo selvaggio, una specie di orco che infieriva nei boschi dello Châtenay, nella zona di Mahon. Aveva fissato il suo covo accanto a una chiesa isolata, ma a quanto pare frequentata. Chi si fermava accanto a lui o semplicemente transitava nei paraggi era perduto. Aveva già ingurgitato 44 delle sue vittime e le teste di queste stavano marcendo nella sua capanna. Allorché un visitatore più forzuto riuscì a sfuggire alle sue grinfie. Ottone, messo sugli avvisi del reduce, mobilita tutti gli uomini disponibili. Il cannibale viene catturato, portato a Mahon, affisso a un palo in un granaio. I monaci nei dintorni di Cluny lo hanno visto con i loro occhi arrostire su un rogo. Ma la carestia non è finita. Continua il racconto nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.